Buon pomeriggio a tutti. Niente, leggevo che la Lega è contraria al rinvio di Lazio-Torino di campionato. Adesso io è che vorrebbe far giocare la primavera. Adesso io sono il primo a dire che i giovani devono giocare, che va bene tutto. Va bene tutto, condivisibilissimo. Però mettere 11 ragazzini contro 11 professionisti, contro gente che insomma ha molta più esperienza di loro. Ma perché umiliare una partita e un gioco così bello? Ma perché umiliarlo?
Tiembo Radio Maracanã, ci siamo Marco Picchere e Jacopo Erba. Ci siamo in questo appuntamento. Allora, tra poco dovrebbe arrivare il trio pronti. Allora, due ci sono, manca il terzo, però vabbè, intanto andiamo a
Intanto
presentare i
presentiamo
due,
la sigla,
no?
ce la teniamo
Vai,
per dopo.
sì,
Alessio
dai.
Tacchinardi da Crema, ciao Alessio.
Ciao Alessio, ben
Ciao
trovato.
ragazzi, ciao a
Ben
tutti.
trovato, ciao
Ciao.
Alessio.
C'è anche il super bomber Bruno Giordano, ciao Bruno.
Ciao Bruno, ben trovato.
Buon pomeriggio, ciao Ale, un abbraccione a tutti. Ciao,
Buon
ciao.
pomeriggio, sta per arrivare, dovrebbe arrivare anche
Massimo Brunati.
Massimo Brunati, che ci sta aspettando. Adesso vediamo insomma di perfezionare il tutto. Facciamo una cosa: nell'attesa di Massimo Brambati, visto che sono usciti i sorteggi di Europa League,
Sì.
chiediamo un po' il pensiero di Giordano e Tacchinardi, quindi Milan, Manchester United e Roma, Shakhtar. Bruno, possibilità
La
per le.
possibilità ci stanno, 50-50 per tutte e due, che stiamo parlando, è vero, del Manchester che ha ripreso un po' ad essere una squadra importante, però non è quello di qualche anno fa, al pari del Milan, per cui due grandissimi club che si andranno a sfidare, e la Roma può giocarsi con lo Shakhtar un'altra qualificazione, per cui adesso si va. Sono belle anche queste sfide, no? Anche per i stessi calciatori, poter andare in stadi importanti, rivivere certe notti che purtroppo non essendoci il pubblico possono essere un pochino, però è sempre di un'importanza europea, perché insomma, soprattutto Milano e Manchester sarà, credo, la partita più vista nell'Europa League, anche se poi ci sono altre partite molto belle.
Allora, questo è il pensiero di Bruno Giordano. Intanto si è raggiunto,
Sì,
lo
ci ha raggiunto
presentiamo.
anche Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a
Buongiorno
tutti.
Massimo, ben
Ciao
trovato.
Marco.
Ben
Ciao
trovato.
Massimo.
Allora,
Ciao.
ci sono già Giordano Tacchinardi, in studio Marco Piccheri e Jacopo Erba. Ci siamo tutti. Allora, vengo subito da te, Massimo. Però sento prima Alessio Tacchinardi un pensiero sul sorteggio di Europa League, di Milan contro il
Ma
Manchester United e Roma contro lo Shakhtar. Alessio.
sono due partite difficili. È vero anche che si comincia a entrare nella bellezza di questa competizione, perché fino adesso sì, si guardano perché a uno piace il calcio e tutto, però non hanno quell'appeal come la Champions. Però comunque servono per una crescita però proprio le proprie squadre, anche se è abbastanza massacrante questa competizione. Ecco, però adesso arrivi veramente nel dunque e ti trovi queste squadre qua, come diceva giustamente Bruno, sono palcoscenici importanti, c'è una vetrina importante, quindi per una crescita, per il club, per una anche a livello di immagine, sono partite importanti. Quindi una o l'altra sono tutte toste, comunque hanno trovato due squadre importanti, perché comunque anche il Manchester non sarà più il Manchester di una volta, però anche il Manchester è una squadra forte, che spende tanto, e quindi insomma sono due belle partite molto interessanti da vedere.
Interessante. Massimo Brambati.
Sì, mi dici i sorteggi, perché io non è che mi sono svegliato da
Hai
molto.
ragione, dice, c'è il fuso orario. Roma
Non è che poi io. No,
Shakhtar
ma aspetta, ma non è che poi io mi sveglio e vado a vedere i sorteggi.
Ma
Mi
noi siamo
sveglio,
qua
vado a
apposta.
controllare la banca.
Ma noi
No.
siamo qua
Allora,
apposta,
Massimo, sono
dai.
qua per te. Vuoi
Siamo qua
tutte e
apposta.
otto le partite o quelle delle
No, no, quelle
italiane?
delle italiane, non finiamo più, dai.
Io chiedo,
Già
chiedo.
l'Europa League fa
Roma,
man pressa, dai.
Roma, Shakhtar Donetsk e Milan, Manchester United.
Dai.
Forza, mi vedo. No, no.
Tosta, eh?
No, no, vabbè, sono delle belle sfide. Io credo che soprattutto Milan Manchester United sia anche affascinante accostare due nomi che negli ultimi anni però insomma hanno un po' perso quell'appeal che avevano forse negli anni passati. Sono due club che
sono storici, ma che hanno passato, stanno passando, insomma, un momento anche a livello sportivo non di grandi successi, non di grandi risultati. Quindi vederle affrontarsi in questa competizione europea, insomma, è affascinante. Anche se devo dire, ho ascoltato Tattinardi quello che diceva, e anche Bruno, in questo momento arrivano tutti i nomi più importanti, ed è bello anche per quello, la competizione diventa interessante anche per quello. Io credo che la Roma passerà al turno, il Milan non lo so, tanto visto che dobbiamo magari dire, non so, la nostra su quello che pensiamo sul passaggio del turno. Io credo che la Roma abbia buone possibilità di passarlo, il Milan secondo me no.
Vabbè, vediamo, avremo tempo, vediamo pure come arriveranno, no, a queste partite.
Non manca moltissimo, andata l'11 marzo, ritorno il 18.
E vabbè, si gioca sempre. E poi si entra nel momento clou della stagione, quindi che vi aspettavate? Devi giocare, insomma.
Certo.
Allora, per forza. Sentite, facciamo un po' un'analisi della giornata che sta per arrivare, no?
Sì.
Cominciamo da Verona-Juve. Io voglio prendere questa partita perché
prendiamo molto alla distanza del big match che arriverà domenica sera.
Dopo ci arriviamo. Partiamo da Verona-Juve, dove ha parlato Pirlo, e praticamente abbiamo un passaggio di Pirlo al volo. Sentiamo un Pirlo al volo e commentiamo Pirlo, in ottica match Verona. Dai.
Affrontata nel migliore dei modi, sapendo che sarà una partita molto difficile, molto fisica. Loro sono una squadra che ormai con Juric ha fatto un buonissimo calcio, un calcio fatto di tanti uno contro uno, quindi dovremo stare molto attenti alla loro fisicità, alla loro corsa, alle loro trame di gioco, perché stanno facendo molto bene, hanno aggiunto giocatori rispetto alla partita ad andata, quindi ci aspetterà una partita molto tosta. Partita domani non recupererà nessuno, più abbiamo Danilo che è squalificato, quindi sì, Dragusin può essere un'opzione fin dall'inizio. Fortunatamente abbiamo un giocatore che rientra, Rabiot, e quindi abbiamo un centrocampista in più da poter girare in mezzo al campo, quindi ci rimane, oltre ai giovani, Bentancur, che rientra anche lui da qualche giorno di infermeria, e più Aaron e McKennie, quindi abbiamo uno in più da poter gestire.
Allora, abbiamo sentito le parole di Pirlo. Per quanto riguarda la formazione, Dragusin dovrebbe giocare, Demiral, De Ligt, Alexandro, poi Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Kulusevski, Ronaldo.
Questi sono
contro il Verona, di Juric. Alessio, parto da te. Questa partita, ostacolo Verona, è un ostacolo per la Juve di che tipo? Come arriva a tuo giudizio con questa partita la Juve?
No, un ostacolo molto molto delicato, molto molto delicato, perché come parlavamo prima dell'Europa League si entra veramente nel vivo, i punti sono molto pesanti, le pressioni ci sono e le critiche sono subito pronte ad ammazzarti a livello sportivo. Detto questo, va a affrontare un allenatore molto bravo, molto preparato, che nella partita farà 3 o 4 partite se non andrà bene per il Verona, e quindi la mia curiosità veramente nel vedere questa partita, molto interessante a livello tattico, nel vedere se la Juve riuscirà nelle difficoltà eventuali, come poi è successo anche con il Porto, a trovare delle soluzioni diverse, perché Juric è molto bravo a incastrare, incartarti la partita, indipendentemente dalla fisicità che ci metteranno e dal ritmo che ci metteranno, però è molto bravo. La mia curiosità è nel vedere tatticamente se Pirlo riuscirà nelle difficoltà a trovare qualche chiave diversa. Le assenze possono pesare, quindi partita molto ma molto delicata per la Juve.
Ma Fagioli non poteva giocare questa partita, ragazzi? Domando questo così schiettamente.
Adesso è pure centrocampista, ce lo dice lui.
Non poteva proprio giocare.
Ma non lo so, non hanno ancora fatto la formazione. Detto che,
no, se, vabbè, che... diciamo così, lo faresti giocare, giusto? Perché la formazione lo faresti giocare.
Ma guarda, a me è stato chiesto, da un giornale importante su Fagioli, e io ho detto, guarda, se fosse Lippi con me, mi metterebbe in campo, perché conosceva benissimo la mia personalità, quindi io non so Fagioli che tipo di personalità abbia, se in questo momento qua in una Juve che non gira al massimo possa far bene lo stesso. Questo lo conosce e lo può sapere solo l'allenatore. A me sembra un ragazzo di personalità che potrebbe giocare, abbiamo visto anche quello del Bari il 2003, in un contesto che funziona, come puoi far bene. Quindi mi sembra un ragazzo molto interessante, potrebbe anche essere, però questo lo conosco solo Pirlo nel vederlo tutti i giorni, se un conto è allenarsi con la prima squadra, un conto poi è andare in campo con la prima squadra.
Bruno Giordano.
Beh, dai, se non lo fa giocare perché ritiene che ancora non è pronto per una partita, anche sotto l'aspetto fisico, mi sembra un ragazzo molto bravo sotto l'aspetto geometrico, però fisicamente, almeno per quel poco che ho visto, affrontare una squadra rognosa come il Verona, però partita in corsa, anche perché rientra Rabiot e potrà avere una scelta in più, farà parte di delle scelte, credo che durante la partita quelle 4-5 sostituzioni ci entrerà anche il ragazzo. Se lo metterà dentro è perché lo ritiene pronto, se no c'è da fare esperienza. Non possiamo vedere l'ultima mezz'ora con il Crotone, con tutto il rispetto per il Crotone, però la partita finita già 3-0, entri in un ruolo dove ormai potevi giocare molto tranquillamente e liberamente la partita. Però è un'esperienza importante per il ragazzo, fa l'esordio, prende confidenza col campionato italiano, con i compagni, però credo che per questa partita andrà sulle scelte più ben definite, soprattutto perché è una partita importante e ha poche sostituzioni per la panchina.
Brambati.
Ma io per una volta sono in aiuto a Pirlo, devo dire, perché è in un momento cruciale della stagione.
Che è una conversione sulla strada di... è una conversione sulla strada, no?
Verso il santuario di Pirlo.
Se mi ascolti, se mi fai parlare, se no, vabbè, parla tu. Scusa. Allora, sto dicendo che sono in aiuto a Pirlo, perché devo dire che in un momento così importante della stagione non è stato molto fortunato con gli infortuni, con i recuperi degli infortuni, con la gente che è indisponibile. Insomma, se tu li conti, sono anche in ruoli anche e soprattutto sono giocatori importanti. Cioè Cuadrado, secondo me, è molto importante. Chiellini e Bonucci, anche se vengono sostituiti degnamente a livello di campo, però sono due giocatori che servono alla causa. Il fatto che tu, Danilo, che è squalificato, il fatto che tu devi far giocare Dragusin, e si era detto all'inizio dell'anno che l'organico della Juve era importante, ci sono due squadre eccetera eccetera, alla fine, come vedi, stiamo parlando di Fagioli e Dragusin. Quindi Fagioli manco sapevamo chi era all'inizio dell'anno, per dire. Cosa che invece adesso tu poi si vede, tu che sei un giornalista e gli altri che fanno gli allenatori, tu subito mettiamo Fagioli perché l'hai visto mezz'ora con Crotone,
no, no, io...
e invece gli altri hai sentito cosa hanno detto,
no, vabbè.
Detto.
Ma gli altri, ma io gli vorrei ricordare perché... ti voglio ricordare pure a te che un 17enne in settimana è stato messo in Champions titolare dal primo minuto.
Sì, ho capito,
noi dobbiamo aspettare l'esperienza a 20 anni, 21 anni, 22 anni, 23 anni, continuiamo così, poi non giocano mai questi,
Marco,
bravi,
Marco,
no, continuiamo così.
Contesto, perché sì, poi
sì.
La Juve,
e beh, se stai alla Juve, amico mio, se stai alla Juve, Massimo, se stai alla Juve è un gran contesto, non è un piccolo contesto. Quindi se un allenatore nel 2016 dice che è bravo e poi non gioca mai.
Per favore, Alessio, Bruno,
che vi devo dire? Ci avete ragione voi.
Ma stai parlando di un contesto Bayern di Monaco, ma non stai parlando.
E perché alla Juve che contesto è? Non è un contesto importante alla Juve.
Sicuramente inferiore. Sicuramente inferiore, soprattutto la Juve di quest'anno.
Fatto di inferiore o superiore, il problema è che puoi avere 17 anni e essere un fenomeno e averne 25 e essere un giocatore,
esatto.
Non è che i giocatori vanno ad anni, il fenomeno lo vedi anche a 17-18 anni, però
sì,
non
sì.
È detto che perché nel Bayern uno gioca a 17 anni, uno a 21,
ma noi non lo faremo mai, Bruno, a prescindere dal fenomeno.
Ma no, dire una cosa, l'ho detto anche l'altra volta, perché se nasce Totti, Del Piero e Baggio a 17 anni giocavano perché erano dei talenti, punto.
Comunque
Bruno, con questa storia, perché un allenatore che vede uno che ha 17 anni che può giocare in prima squadra lo fa giocare. Purtroppo in Italia non ci sono questi 17
anni. Guarda Donnarumma,
bravo, bravo.
Cioè, però Alessio,
posso dire una cosa?
Beh, sì. Alessio,
per spezzare una lancia in favore di Marco, Massimo e Bruno, e io sono anch'io così e Bruno lo sarà anche lui così, è noi in Italia che proprio o è forte forte forte, se no non aspettiamo,
se no andiamo
nessuno,
a prendere Ut e Patrick, capito? Ma diciamolo, se no andiamo a prendere questi, ma va bene
veramente. Noi in Italia, per le pressioni che abbiamo, perché se no ci cacciano a casa se perdiamo due partite, non lanciamo mai un giovane, cioè veramente prima o Donnarumma, perché vabbè, lo vedi anche un cieco che è un fenomeno, se no veramente noi in Italia su quello siamo indietro rispetto agli altri. Io mi ricordo a Villarreal, è vero, non ci sono pressioni e là il giovane sente anche meno pressione. Fagioli dovesse andare in campo col Verona, c'è una zavorra addosso, perché noi in Italia, soprattutto anche a livello giornalistico, ne mettiamo una vagonata di pressione. Però come indole, Bruno, però Massimo,
Alessio,
è vero,
però Alessio,
è vero,
però
noi se
Alessio,
possiamo mettiamo sempre il
vecchio. No. Però già fai giocare Dragusin domani, fai giocare anche
Fagioli.
Non dico
della Juve, Massimo, dico in generale, no. Cioè, secondo te, in Italia, il 2003 che ha giocato col Bayern, noi prima, se c'è Rabiot, mettiamo Rabiot, perché
pure con una gamba rotta, con un piede infasciato, si mette Rabiot.
Volevo dire, cioè, questo è una cosa un po' a 360 gradi, cioè noi, ma anche io per primo,
dipende anche dall'allenatore, però.
Sì, però cioè, la maggior parte di noi italiani, allenatori sto parlando, se possiamo andiamo un po' più sull'usato sicuro, o sbaglio su questo? Cioè, quello di Marco non è una provocazione, poi magari l'ha messo un po' particolare la cosa, però non è una cosa da non rimarcare, perché effettivamente noi prima, se c'è prima di mettere il 2003, ma aspettiamo perché è giovane, o sei un fenomeno, se no noi non li mettiamo mai dentro questi giocatori qua. Questa non è una situazione che Marco ha sbagliato, secondo me, a dire. Poi è vero che qua le pressioni ti massacrano, perché se sei allenatore, vado in campo, sbaglio due partite, vado a casa. Però noi o sei Totti o sei Donnarumma, se no devi andare in Serie B a giocare.
E poi magari andiamo a prendere dei grandi giocatori e li mettiamo titolari in grandi squadre e fanno dei capolavori, cioè, diciamo anche qui, però hanno il nome straniero e allora se sbagliano,
no, come dato insomma,
facciamo
questo
non so che ne pensa Bruno e Brambai, però insomma vediamo dei giocatori presi all'estero, che se devi andare a spendere dei soldi all'estero per certi tipi di giocatori, allora metti i nostri italiani, e se fanno gli stessi errori, amen.
No, ma sul fatto delle pressioni c'ha sicuramente ragione Alessio, perché in altri paesi te lo puoi permettere.
Esatto.
Certo, se ci fosse stato Goretzka, Müller e questo ragazzo di 17enne non sarebbe partito titolare. Poi le circostanze hanno portato a farlo giocare titolare, ma anche e soprattutto perché è bravo, perché se non era bravo poteva avere anche 15 anni, non avrebbe giocato una partita così importante. E poi ti vorrei far notare solo una cosa, che il giovane va messo quando la squadra va a 1000.
Bene,
perché nel Bayern di adesso, anche se tu metti un ragazzo di 17 anni italiano, può fare la sua parte, perché il problema diventa, appunto, prima ho detto che Fagioli sarebbe difficile domani contro il Verona, proprio perché la Juventus in questo momento non è né carne né pesce, è una squadra che a volte fa delle partite fatte bene, la partita successiva è così, e un ragazzo si può trovare anche spiazzato sotto questo aspetto.
Certo,
i ragazzi vanno messi nel contesto quando una squadra sta andando bene, se no rischi di rovinarli poi i ragazzi.
Anche questo è...
No, insomma, anche per dare qualche dato per quanto riguarda Musiala, quella in Champions League era la sua, se non sbaglio, quarta presenza da titolare in stagione. Ne ha fatte 15 complessive, molte da subentrati, molte ha giocato 15-20 minuti. Quindi non parliamo di un titolare fisso, parliamo di un giocatore che quando c'è una situazione d'emergenza, comunque il Bayern non ha fatica a dargli fiducia.
Ma anche Reina nel Borussia Dortmund.
Sì, sì. E Reina è quasi in titolare lì.
Sì, sì, sì.
E posso
anche Bellingham, Bruno, anche Bellingham lì.
Bellingham.
Sì.
E posso aggiungere questo ragazzo qua, come gioca un calcio facile, cioè la bellezza del Bayern di Monaco, indipendentemente dalle qualità, che bel calcio pulito, facile. Questo ragazzo qua non so se diventerà forte, fortissimo, no? Si vede che ha tanta qualità, ma come gioca un calcio pulito, senza tocchi, mica tocchi, tutti questi giovani qua, queste finte, contro, bello dritto all'obiettivo, attaccare la porta, palla sempre in verticale. A me il Bayern mi è piaciuto molto.
Adesso sì, è proprio, infatti volevo dire, è proprio il calcio del Bayern, che è semplice, è giocare sì, semplice, è semplicissimo.
Semplice.
Noi andiamo sempre alla ricerca dell'estetica, di dimostrare quanto sono bravo io tecnico.
Questo passaggio indietro, e titi, metti
sì, lì c'è un copione bellissimo, sul... semplice, con gli esterni, con i centrocampisti, e appunto lì sì, un giovane sì. può emergere molto prima, è più semplice.
Anche perché, cioè... è semplice il copione, anche perché con Sané e Coman sai che se vanno in dribbling una volta saltano il difensore, quindi la semplicità è dovuta anche al fatto che in uno contro uno sono giocatori estremamente forti e creano
superiorità. Sentite questa che è carina, Davide da Milano dice: avete ragione, ma se non mette in, metti Rabiot di turno, un Rabiot di turno, poi arriva il procuratore e rompe
le scatole,
togliamo i procuratori al calcio e vedrai che i giovani giocano di più. Pure questa è una chiave.
Beh, però
è
molti
una
giovani giocano grazie anche ai procuratori, però, dall'altra parte.
Anche questo è vero. Anche questo
discorso
è vero.
Complesso, questo effettivamente da affrontare.
Vabbè, staremo un po' a vedere. E dobbiamo andare in pausa. Dobbiamo andare ancora. Ci abbiamo un minutino. Dai, un minutino proprio. Giriamo al volo. Vai.
Ci sono anche messaggi in generale. Siamo sicuri che Fagioli non farebbe meglio di Bentancur o Rabiot da play basso? Secondo me in questo momento sì, dice Gianni. E poi guarda Tonali, ha voglia di aspettare il già bello che è arrivato, dice il nostro ascoltatore. Fondamentalmente di già su Tonali non c'è molta fiducia. La Juve Ken lo faceva giocare, un altro che invece
sì, però poi l'ha mandato
la sua, poi l'ha mandato all'Everton. Sì, tanti soldi,
i giovani insomma. Molto spesso vengono usati per la plusvalenza in Italia, per l'Atalanta, che noi diciamo sempre il lancio giovani, no, l'ha usati per fare plusvalenze.
Sì,
tutti
esatto.
Questi giovani, non è che adesso è a Pessina, però non è che ha lanciato.
Beh,
tutti
Pessina
questi.
Ha mandato un anno al Verona, però. Tanto ha 23 anni Pessina, non è che ce n'ha 17, ecco.
Massimo, diciamo che dici tu che sei dentro un po' la situation queste?
No,
situation,
Madonna, ma ogni giovane e ogni società ha la propria dinamica. Cioè non è che possiamo prendere chi ne è stato mandato via, chi ne è stato mandato via anche per altri motivi, non solo per la plusvalenza. Cioè, perché devi chiudere solo questa cioè non puoi generalizzare, ogni giovane e ogni società ha la propria storia, quindi secondo me non si può fare un paragone tra Kin e un altro giocatore e Pessina e questo e quell'altro. Pure Locatelli il Milan l'ha mandato al Sassuolo . E l'ha perso, che vuol dire?
Lo riprende la Juve adesso, lo sai?
Tecniche, amico mio. Amico mio, quelle sono valutazioni tecniche, sì, okay. non valutazioni di ho rischiato, non rischio metro, perché poi Locatelli aveva giocato anche titolare al Milan, quindi ci sono anche, ci sono anche pochi soldi investiti sulla gente che riesce a capire, invece che dare milioni a delle pippe che arrivano dall'estero, i giocatori, perché non investite sulla gente che capisce di calcio e riesce ad individuare il giovane? Una volta c'erano dei fenomeni, all'Atalanta c'era Favini era un fenomeno, a Torino c'era Vasta e Lena, erano due fenomeni. Tu investi sulla gente che riesce a scoprire quali sono i talenti, quali sono i giocatori che a 12, 13, 14, 15 anni possono diventare dei grandi giocatori, e tu vedi che hai risparmiato un sacco di soldi. La verità è che invece alcuni presidenti mandano a farsi fottere i settori giovanili e a farsi fottere tutte quelle persone che sono brave, ok, e non investono lì, e magari vanno a comprare uno che costa 20 milioni, 25 milioni, e però per una pippa.
Bene, ti devo fermare, ci torniamo tra pochissimo per la seconda parte, dai, a tra poco. Va bene, sempre Marco Piccari e Jacopo Erba, Maracanã, TMV Radio nel pomeriggio. Allora adesso facciamo una cosa, ci sono tutte e tre di nuovo, dobbiamo correre perché poi dobbiamo salutare leggermente prima Bruno Giordano oggi per un'esigenza, però insomma ci arriviamo, facciamo tutto insieme velocemente. Allora, ci sono tutte e tre al volo, quindi presente, benissimo. E...
Sì.
Bene, ripartiamo un po', abbiamo Verona-Juventus, chiedo al volo se c'è Bologna-Lazio domani.
Sì.
Se la Lazio può essere condizionata secondo voi da questa partita persa in malo modo con il Bayern, oppure si può riscattare e quindi ci sarà più voglia di riscatto. Parto da Bruno Giordano. Bruno.
Beh, colpo puoi accusare, hai una squadra abbastanza rognosa, dove è una squadra che alza i ritmi e ti viene a prestare, certo scoppola di martedì è dura da digerire, insomma, ci aspettavamo tutti un'altra partita, chi addirittura pensava che il discorso qualificazione potesse poi riguardare anche gli altri 90 minuti. Così non è stato, per la forza loro, per la debolezza della Lazio in alcuni giocatori. Mi auguro che ci sia una bella reazione, perché poi la Lazio deve pensare a conquistare il quarto posto se il prossimo anno vuole ridentare un qualcosa di così bello e importante.
E Alessio?
Ma guarda, io devo dire che l'altra sera onestamente è stata una sorpresa in negativo alla Lazio, indipendentemente dagli errori dei giocatori, ma dalla personalità. Cioè uno può perdere, è vero che le frasi dette bisogna sempre essere abituati a giocare quel tipo di partite, però io penso che abbia giocato a livello di personalità bassissima, non abbia giocato con spavalderia. Puoi uscire col Bayern, ma chi è che non può uscire col Bayern? Però giocatela in maniera diversa. Hai fatto una partita totalmente difensiva, con paura, con il braccino, e quindi mi ha stupito, perché non pensavo che fosse una squadra con poca personalità come ho visto con il Bayern.
Sono partiti paurosi subito, Alessio, subito. Mamma mia, alla prima palla, al primo affondo, sì, se vai a rivedere quella
a Lazio,
bravo, sì, impaurito quando si è vista arrivare sta onda rossa addosso.
Lazzari
mi sembra. Sì, subito. Sì, impaurito subito.
Quando si dice no, che bisogna essere abituati a giocare a quel tipo di partite, è vero, ma è anche vero che bisogna avere anche la personalità per giocare a quel tipo di partite. Ma lo stesso Immobile, che mi è dispiaciuto, l'ho visto un po' contratto, troppo contratto, ma di che cosa? Puoi avere davanti Boateng, puoi avere davanti qualsiasi giocatore al mondo, anche più forti, ma è solo bello giocarli contro, è solo stimolante giocarli contro. Poi ripeto, magari hanno sentito troppo la pressione, perché l'altri che butta subito fuori la palla così, con la paura, è normale che metti timore anche a tutti, quindi vuol dire che non ha quella personalità per quel livello lì. Deve dimostrare invece, come dice giustamente Bruno, che domani il Bologna con altre caratteristiche, ma ti viene là a attaccare senza paura, e quindi va a dimostrare grande personalità, perché poi è stata una bella mazzata, perché poi puoi perdere le partite, ma se io perdo la partita aggredendo, ho provato, becco 5 gol lo stesso dal Bayern se lo vado a aggredire, però esco dal campo a petto in fuori, cioè non come esco dal campo come uscita la Lazio, con paura, con mancanza,
diciamo,
di
quello,
personalità.
Alessio, diciamo quello che ha dimostrato un po' l'Atalanta con Real, no? Esatto. Che pur perdendo in 10 ha fatto una partita importante.
E se era 11 contro 11, Bruno, non lo so, perché comunque sì, non lo so come terminare.
Non so se avete letto qualche cosa che è circolato, che poi dicono subito che non è vero e che la stampa destabilizza eccetera, però c'è stato pure il comunicato della Lazio prima, circolavano dei virgolettati della Lazio rilasciati a qualche amico eccetera eccetera, e dicevano questi ci mangiano il campo, fanno un altro sport, quello che avrebbero detto i calciatori. Noi l'abbiamo visto.
Io credo che uno in campo si renda conto contro chi stai giocando. Però non credo che un calciatore possa dire questo ci mangiano, ti imbocchi le maniche, cerchi di dare ancora di più, cosa che invece non ha fatto proprio la Lazio. La Lazio è entrata in campo, non lo so, era paralizzata, vedevi alcuni giocatori che si nascondevano. E poi il livello, quando noi diciamo questi sono fenomeni, quando io dico andate piano con i fenomeni che giocano in Italia, a dimostrazione che quando vai poi all'estero diventa tutto molto più complicato.
Massimo?
Sì, sono d'accordo, sono rimasto anch'io stupito negativamente.
Tu mi hai mandato un messaggio e mi hai scritto fermateli. Mi hai mandato un messaggio durante la partita, fermateli.
No, ti spiego perché. Perché ti dico, anche Bruno e Alessio sono stati dei grandi giocatori e ti possono tranquillamente dire che quando affronti una squadra e percepisci dall'altra parte che c'è paura, timore, timidezza, chiamiamola, e comunque non c'è spavalderia, non ci sono tutte quelle caratteristiche che noi ci saremmo aspettati da una squadra che non ha niente da perdere, se non la qualificazione. Ecco, secondo me il Bayern ha percepito questa cosa, i giocatori del Bayern, qualcuno è anche magari esperto, ha percepito questa situazione e ha affondato. Per questo che ho detto fermateli, no, perché certo, io ho capito certo, che certo. Questi qua probabilmente avevano intuito questa situazione di, io la chiamo timidezza, non lo so. Poi tra l'altro faccio a questo punto una domanda, ok, sia a Bruno che ad Alessio, e domando questo: ma siccome avete parlato di Lazzari, di Immobile, dell'errore di questo e di quell'altro, ma la mia domanda è: Inzaghi non ha fatto nessun errore a preparare una partita e ad approcciare in una partita? Perché io dopo ho sentito la dichiarazione di Inzaghi dire ma ci siamo fatti gol noi da soli.
Sì,
non è secondo me la non è secondo me la fotografia esatta dello specchio di quello che è
stato. Ma Massimo, Massimo, tu sei in America, in questi giorni non so se hai avuto tempo di leggere i giornali, di sentire.
No, ma dopo anche le partite, posto, cioè che detto, esatto, ha avuto tante occasioni.
Dopo le partite di Champions si è parlato degli arbitri. Che gli arbitri, che l'Italia non conta in Europa e che c'è un problema e che quindi a noi ci vogliono.
Questa
è un'altra cosa, lasciamo rigore, un altro file che bisognerebbe aprire. Sempre forte, gli arbitri.
Esatto,
sempre
esatto,
gli arbitri, sì. Esatto. Lasciamo stare, dai. Se volete rispondere Alessio e Bruno all'osservazione di Massimo, poi voglio chiedere una cosa su Roma-Milan, dai.
No, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Io mi è dato anche, ho avuto anche l'idea che il Bayer per fortuna si è anche fermato nell'ultima mezz'ora. Perché ho visto, forse hanno pensato a qualche ammonizione in meno che gli può pesare, avevano poche alternative in panchina. Però ho visto nel secondo tempo il Bayer del primo tempo.
Alessio?
Io praticamente ho visto una Lazio in difficoltà, perché proprio una squadra contro il Bayern che attacca con tanti giocatori era veramente bassa, ha tantissimi difensori, aveva tre difensori centrali su Lewandowski, i quinti erano schiacciati dietro per curare Coman e il Sané, e quindi veramente con Leiva, che è un altro difensore davanti alla difesa, effettivamente mi aspettavo, sono sincero, conoscendo Inzaghi, e mi sembra un ottimo allenatore, un cambio di modulo, mettersi a 4, perché veramente avevano tre difensori centrali con Lewandowski e basta, e quindi mi sembrava veramente tanto schiacciata. Non mi è piaciuto quando aveva la palla Davis, il certino sinistro del Bayern, non usciva mai Ladri, ma usciva sempre Milinkovic-Savic, e quindi erano veramente
bravo,
tutti,
bravo Alessio,
cioè,
bravo,
erano veramente tutti
da lì la partita l'hanno vinta con Sulle e con Davis, che andavano sempre in superiorità numerica sia su Luis Alberto che su Milinkovic, e avendo poi gli altri tre d'attacco sugli esterni, diciamo i cosiddetti terzini si dovevano allargare tantissimo.
Ma veramente
a vedere Sulle, Alessio, se tu vai a vedere Sulle nel primo tempo, 10 volte si è lasciato alle spalle palla al piede a Luis Alberto, e lì crea superiorità numerica. In Italia questo non succede perché c'è il famoso giro palla, e permette poi sia a Milinkovic che a Luis Alberto in generale, ai centrocampisti, di riprendere la posizione.
Vedendo proprio una Lazio proprio che non ruotava bene, ma perché se veramente, no, ma anche Massimo diceva prima, ma perdi. Ma che me frega, ma perdo la partita.
Però c'è un ascoltatore, Alessio, che ti dice: il Bayern ne ha fatti 8 al Barcellona, 7 al Tottenham, 4 all'Atletico, e ci hanno rose superiori. Marco, che doveva fare Marco, la Lazio? Dai, ragazzi.
Marco, attenzione, io
era un altro momento,
l'avrei perso col Bayern, magari la perdi uguale. Io dico una cosa diversa: dico, se esco dal campo andandoli a attaccare, beccando 5 gol, è diverso di andare a casa con 5 gol giocando così, ma per un'autostima personale, di gruppo, perché lì vado a giocare a petto in fuori contro i più forti, così mi è venuto il braccino, e non è bello per un calciatore uscire dal campo col braccino, ecco perché ti dico,
permesso, per me è un'altra categoria, in questo momento sono un'altra categoria. Se noi pensiamo che la Juve, che prima nel girone di Champions, è l'unica che ha perso, se noi pensiamo che abbiamo una squadra prima in classifica nel nostro campionato, l'unica che sta fuori dall'Europa, se noi pensiamo che in 6 partite ne abbiamo vinte 2, perse 3, pareggiata, non c'è qualità, no, io andrei a fare un esame generale. Siamo veramente, più passa il tempo e peggio è qua. Speriamo che ci sia un cambio di rotta.
Marco, in generale è vero. Il problema è che potrebbe essere il momento fantastico della Lazio, il momento un po' negativo del Bayern con parecchie assenze, allora lì abbiamo pensato che poteva fare la partita della vita,
sì, sì.
Anche perdendo, ma come dice giustamente
fare una partita della vita, sì, sì, sì.
Di starci, poi, poi me la vado a giocare, per dire, anche se perdo, che ne so, 2-1 in casa, vado a Monaco e rischio di prendere 5 come
sì, sì,
di fare la
sì.
partita. E quali... Invece questo è stato un brutto segnale per
brutto
per
segnale, sì. Sentite, al volo su Roma-Milan, credi di più nella Roma o nel Milan? Diciamo in questa partita, Brambati, parto da te.
Nella Roma
Ti dà più fiducia?
In questo momento il Milan secondo me è in grande difficoltà, ma trovo anche che sia anche in grande difficoltà fisica e forse anche mentale, non so da dove arriva prima. Io ho sentito, ribadisco, molte persone dire: ah, ma il Milan dovrebbe essere contento così perché era primo, e comunque se gli avessero detto che a questo punto del campionato fosse stato secondo, avrebbero firmato tutti, sì, però un conto è essere primi a 2 punti dalla seconda e in 2 giornate passare secondo a 4 punti dalla prima. Secondo me questo è un qualcosa che psicologicamente ti può insomma, può farti male. E io insomma anche ieri non ho visto un gran Milan. Continuo a vedere un Milan in difficoltà. Sai, i giovani sono anche quei giocatori che riescono ad andare perché sono giovani, perché hanno esuberanza, perché hanno intraprendenza, poi però se cominciano magari a perdere alcune certezze, se non riesci a rimetterli in pista, fai fatica a recuperarli. C'è qualcosa che non va. La Roma invece trovo che ci sia un qualcosa di più costante, nonostante le critiche che abbia subito Fonseca, eccetera eccetera. Mi sembra che lui poi alla fine prende tutte le critiche, se ne fa un baffo e continua con il suo lavoro imperterrito. Tutto qui.
Tacchinardi.
A me sembra che la Roma stia meglio fisicamente e mentalmente in questo momento. Deve fare l'ultimo step, provare a battere una grande.
Non ci sarà Dzeko, non ci sarà Dzeko.
Non ci sarà un giocatore importante come Dzeko, però
questo è già importante.
Non ci sarà.
Il Milan lo vedo anch'io in difficoltà, ma ci può stare a livello fisico, giocano praticamente sempre. Una partita molto delicata per il Milan, quindi vedo che stia meglio in questo momento
la Roma. Adesso scusami. È vero che giocano sempre, però con lo Spezia arrivavano da una settimana dove non aveva giocato con nessuno, eppure abbiamo visto, ci avevano avuto tutta la settimana per preparare la partita. Può essere
sì,
stato
no,
un
no,
caso,
ma...
chiedo
no, ma che Massimo, io quante volte abbiamo parlato qua che io ho fatto l'Intertoto come il Milan, che il preliminare di Europa League. Arrivi a febbraio, sei cotto,
certo.
Non è
come no.
Il Milan, io lo vedo anch'io, come dicevi te, Massimo, in grandi difficoltà. E oltretutto cominciano ad essere adesso pressioni delicate, perché cominciano ad aver perso tante partite. Vai a Roma e riperdi un'altra volta, veramente cominciano a essere tante. Ecco perché dico: sulle gambe, contro una Roma che anche a me piace, bella. Sembra che faccia un campionato a parte, lei gioca, se ne frega di tutto, gioca, giocare il suo bel calcio, Fonseca è un grande. Mina è molto delicato, quindi vedo anch'io avvantaggiata la Roma in questo momento.
Bruno!
No, io dico che il Milan in questa stagione ha toppato la partita di Spezia.
Sì, con quella è pesantissima.
Sarebbe un punto dall'Inter e sarebbe ancora, saremmo tutti a parlare di una stagione super, ma lo è ancora la stagione super, perché è vero che ieri non ha giocato bene, però poi le partite nelle qualificazioni vanno viste in ottica 180 minuti, e mi sembra che il Milan abbia meritato, perché soprattutto nella partita d'andata meritava molto di più. E in questo momento sta meglio la Roma, però questa notizia che manca Dzeko accompagnate a quelle di Bagnez e Smalling e può essere anche Kumbulla, e diventa un problema poi per la Roma, perché è vero che tutti quanti stanno facendo molto molto bene a livello di risultati e di gioco, però senza tre o quattro pedine di questa importanza, poi diventa, andando avanti nella partita, diventa complicato per lo stesso Fonseca.
Infatti la difesa della Roma, Bruno, dovrebbe essere con Fazio, Cristante e Mancini.
Sì, che con Bulla ancora in dubbio.
Poi Karsdorp, Vigliara, Veretù e Spinazzola, e Pellegrini, Mkhitaryan e Borja Mayoral.
Se con Bulla al 50% gioca con Bulla.
Se con Bulla al 50%. Vabbè, poi c'è Romagnoli che dall'altra parte invece gioca, ma mi sembra che in questo momento sia, non so, il fratello.
Sarebbe meglio non giocasse.
Sì, in questo momento è veramente in difficoltà pure lui. Va bene, dobbiamo andare ai pronostici, però prima dei pronostici ci sono due messaggi velocissimi che ve li rigiro. Il primo: ragazzi, ma in Europa a tre non ci gioca nessuno, ci sarà un motivo.
Solo il Chelsea di Tuchel che ha vinto l'Atletico Madrid, che poi in crisi.
L'altro invece vai tu?
Sì, vado, perché è un bellissimo messaggio per Bruno. Dice: Maradona intervista Giordano e gli dice che è un grande, non si sbagliava, grande Bruno. E poi c'è Giordano e Alessio, per Bruno Giordano e Alessio Tacchinardi. Allora, se Inzaghi avesse mandato Lazzari sul terzino, quindi quinto su terzino avversario, avrebbe dovuto accettare l'uno contro uno, Patrick contro Coman e Sané contro Musacchio, e c'è stato lo stesso.
Non è vero, non è vero, perché ruotavano dietro e diventava a quattro uguale, perché ruotavano comunque dietro. Perché il quinto diventava il quinto opposto diventava il terzino sinistro, quindi rimanevano a
quattro. L'ha dimostrato anche Marusic, che poi alla fine ha giocato anche da terzo centrale.
Figuriamoci, che ci dovrebbe giocare anche domani.
Sì, perché
da
ha fatto
centrale.
Molto meglio di Patrick e Musacchio, quello si può dire. Insomma.
Però ripeto, Marco, brevemente, qua io non voglio fare il tecnico che ne sa. No, io ho detto che mi sarebbe piaciuto un atteggiamento diverso, ma l'avrebbe perso uguale la partita.
Sì.
Ci mancherebbe. Era per un discorso.
Tu parlavi di atteggiamento, sì.
Basta, ci mancherebbe.
Però dice, completo il messaggio dicendo che.
Sì, l'avrebbero criticato lo stesso. Il problema è che vanno loro il doppio. Lo scrive Andrea Roma.
Che vanno il doppio, insomma, sì, visto. Ecco. Allora, c'è un problema anche nel nostro gioco, lo devo dire a tutti i partecipanti. C'è la crisi di Bruno Giordano. ragazzi, sono due giornate.
È una crisi, una stagione.
Attenzione, questo è il momento.
Ha fatto
l'Intertoto.
Ma perché lui non è intervenuto nel mercato di gennaio?
Ecco, vedi. Allora, esatto, nelle ultime due giornate c'è la crisi di Bruno Giordano al comando di questa classifica, con una frenata incredibile. È stato Bruno.
Ma quant'è Bruno Giordano? Scusate.
No, aspetta, è stato il peggiore nelle ultime due giornate. Bruno, io devo dire, i numeri dicono questo.
Ti pare poco.
Sei in difficoltà, tant'è che hai accorciato la classifica in maniera enorme. Allora, sempre al comando con 79 punti, ma è seguito e tallonato da Erba a 77, sei addosso al comando. Tacchinardi che sale a 71, si sta facendo vedere anche Brambati, che è lì. Hai fatto un macello, Giordano, l'hai fatti rientrare tutti. E che ti devo dire?
Sono come il Milan,
è crisi Milan, è come il Milan. Allora, Bruno, andiamo ai pronostici di questa giornata, per te molto importante, perché dietro sono scatenati. Allora, portiamo da Bologna-Lazio. Bruno, vai.
1-1.
1-1. Verona-Juventus.
1-2.
1-2. Inter-Genoa.
3-1.
3-1. Napoli-Benevento.
3-1.
3-1. Chiudiamo con Roma-Milan.
Questo è... La vedo come la partita d'andata, non 3-3, ma un 2-2.
Va bene, Bruno, so che ti devo salutare, che hai un impegno, ti liberiamo subito. Grazie a Bruno Giordano.
Ciao Bruno, grazie.
Grazie a voi, ciao compagni, amici.
Ciao Bruno.
Grande bomber.
Allora, vado da Brambati, che è in rimonta pure lui, è scatenato.
No, vai da Tacchinardi prima.
Vado da Tacchinardi, capito? Qui ci sono
hai detto Brambati? allora. Una cosa logica.
Possiamo fare una cosa, puoi risolverla e fare prima me.
Io voglio vedere i vostri.
Allora, aspetta, vado da Erba.
Vado
da Erba, che ha fatto 6 punti nell'ultima giornata. È scatenato. Vai, Bologna-Lazio
1-2.
Cioè, stai battendo. Tu che sembravi quello ci capisci di meno.
No, io il resto ci capisce di meno. Attenzione.
Allora,
attenzione.
Verona-Juventus
è molto difficile. 0-1.
0-1. Inter-Genoa
2-0.
2-0. Napoli-Benevento
2-1.
2-1. Roma-Milan
2-1.
2-1. Siamo anche in diretta Facebook e salutiamo gli amici di Facebook. Un po' in ritardo. Tacchinardi, posso venire da te?
No, vorrei sapere perché. Perché Brambati ti ha detto Tacchinardi. Perché ti ha insultato inizio puntata. Perché inizio puntata ti ha infamato. No,
no, hai ragione, tu mi hai difeso. E allora vado da Brambati. Brambati, tocca a te.
Ma
Bologna-Lazio.
Bologna-Lazio.
Sì.
1-2.
1-2. Verona-Juve.
I pronostici di Erba che li ha azzeccati tutti l'altra volta uguali.
Verona-Juve.
2-2.
2-2. Inter-Genoa.
2-1.
2-1. Napoli-Benevento.
2-0.
Roma-Milan.
Roma-Milan. 1-1.
Braccino questo. Allora, non ci ha avuto coraggio qui, proprio, mamma mia. Attacchi.
Ma braccino che ho.
4-0 Milan, dovevi
dire. Fonseca, amica mio. Tacchinardi.
Ragione. Ma prima o poi per la legge dei grandi numeri. Tacchinardi.
Comunque, vedendo un Bruno Giordano sotto pressione, devo attaccare.
Devi attaccare. È vero, Bruno, devi attaccare. È vero, sei lì, Alessio, sei lì, dai. Vai. Bologna-Lazio.
1-0.
Verona-Juve.
1-0.
Grande. Inter-Genoa.
Inter-Genoa 2-0.
Napoli-Benevento.
2-1.
2-1. E poi Roma-Milan.
1-0 Roma.
1-0 Roma, hai capito? Qua due pronostici, sei andato controcorrente. Vediamo un po' che cosa succede.
Nessuno dal Milan vincente, tra l'altro.
No, nessuno dal Milan vincente. Questo pronostico è vero. Sentite, prima di salutarvi, chiedo al volo a Massimo. Massimo, c'è Semplici sulla panchina del Cagliari. Missione impossibile o possibile la sua?
Missione possibile. Anche perché secondo me è arrivato un grande direttore sportivo che non è un direttore sportivo solo di mercato, ma è un uomo di spogliatoio che si chiama Stefano Capozzucca, che lo conosco benissimo, e io non so se mi ha ascoltato Giulini, ma un mese fa ai Stadi a 7 gol dissi: al Cagliari manca un uomo società eventualmente vicino a Di Francesco, perché non c'è nessuno, perché Carta non era sicuramente un vero direttore sportivo. Quindi secondo me l'acquisto migliore di questo Cagliari in questo momento è Stefano Capozzucca.
Invece a Tacchinardi chiedo se secondo te è possibile un ritorno di Sarri al Napoli, perché è uscito fuori anche questa voce abbastanza forte. Tu che ne pensi? La vedi?
Ma io penso, ma a me penso che sia difficile dopo quello che sia successo, anche perché poi l'allenatore deve partire anche con comunque i consensi della piazza. Non so, oggi Sarri ha spaccato molto a Napoli, era veramente un dio. Oggi non lo so, quindi la sensazione è partire male non è mai bello. Detto questo, reputo Sarri un grande allenatore e quindi son curioso e spero di vederlo il prima possibile su qualche panchina. A me onestamente mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina, dove potrebbero dargli un progetto, fargli prendere i giocatori, visto che a livello economico stanno bene.
Però un progetto serio, Alessio, un progetto forte.
Sai, Alessio, che si parla anche di Giuntoli in ottica Fiorentina, quindi Giuntoli, certo. Sarri riproposti alla Fiorentina, no. non male.
No, perché mi dà la sensazione che sia la società più stimolante da poter lavorare, fare anche un progetto giovani, perché ha già dei buoni giocatori, però con un allenatore di livello assoluto. Quindi non so se tornerei a Napoli, onestamente, io, se fossi Sarri.
Quindi tu più alla Fiorentina. L'ultima me la dovete fare in 30 secondi. Secondo voi si è aperto il caso Ilicic a Bergamo dopo la sostituzione in Champions con Gasperini? Brambati?
No, io penso di no, perché Gasperini poi è da valutare che nei 90 minuti lui è così e ha queste diciamo così, questi tipi di atteggiamenti e secondo me è finita lì. Poi che Ilicic rimanga l'anno prossimo, ho i miei dubbi a prescindere da quello che è successo,
okay.
Che è successo l'altro giorno,
okay.
Però a mio avviso no, non c'è nessun caso.
Tacchinardi?
Non lo so, perché l'atteggiamento è stato un po' particolare nella partita, non lo so, sono proprio curioso di vedere l'evolversi della situazione in queste partite, perché non sarei così convinto che non ci fosse un caso, non lo so, sono proprio curioso di vedere, quindi oggi mi dici, per me qualcosina di strano c'è lì, perché non mi è piaciuto l'atteggiamento di Iris, onestamente.
Staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie ragazzi, buon fine settimana.
Ciao Alessio, ciao Massimo.
Grazie.
Ciao ragazzi, TMV Radio Maracanã.